What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Perfetto, buonasera e benvenuti. Io non le farò mai un inizio normale, vabbè. Buonasera e benvenuti a tutti all'ultimo panel di questa giornata per quanto riguarda il polo di Nolo e quindi polo fantasy, fantascienza. Allora chiudiamo con un argomento molto caro agli scrittori qua vicino a me e un altro argomento che è molto caro a me, il thriller nella fantascienza. Io sono Manuel Figliolini, sono direttore della Bottega del Giallo, quindi con la fantascienza c'ho poco a che vedere, e qui con noi stasera abbiamo Lorenzo Sar... Chi è che ascolta da casa? Abbiamo qui con noi Lorenzo Sartori, un bel applauso. Giornalista e game designer. Sei anche creatore della rassegna letteraria De Genere e il Festival Inchiostro di Crema. Il tuo ultimo romanzo è Alieni a Crema. Io farei un bellissimo applauso a Lorenzo Sartori. Dario Tonani, buon applauso. Giornalista professionista, io c'ho il mio vigino qua. No, ma ragazzi, cioè, quando abbiamo dei grandi autori come loro, i curriculum sono lunghi, io non è che so, non posso ricordarmi tutto a memoria. Ha pubblicato con Urania il romanzo Infetta e l'algoritmo bianco e tossica. La sua opera più nota e tradotta anche in Giappone è la saga di Mondo 9. E hai vinto il premio Europa come miglior autore di Science Fiction del 2017, giusto?
Sì.
Perfetto, un bel applauso allora. A proposito, ho dimenticato, oggi ci parlerà anche di Naila di Mondo, il suo ultimo romanzo.
Mondo 9.
Di Mondo 9.
È un 9, l'ultimo.
Ah, un 9. Che bello. Passiamo lato signore. Partiamo da Francesca Caldiani, che è di Bergamo, è appassionata di fantascienza, ha pubblicato con Watson Edizioni Jonas Green. Ma Giovanni Verde non ci stava. Poi hai pubblicato invece con la Corte Editore la saga di Twizel, che sono due romanzi, L'altra parte e Reverso, che è lì.
Esatto.
Adesso sei in tutte le librerie anche con un altro romanzo, che però non facendo parte della fantascienza...
E neanche del thriller.
E neanche del thriller, non ne parliamo, poi ci farai un accenno per scoprire cosa stai facendo. Ed è questo il romanzo di Francesca Caldiani, un caldo applauso. Michela Monti, che non so chi sia, vabbè, vado per esclusione. No, ho conosciuto Michela Monti perché lei ha vinto uno dei prestigiosi festival nord-est, il Festival Giallo Garda, ha vinto l'anno scorso con 83.500.
Bravo!
Sì,
vedi che sei preparatissimo.
Certo che sono preparato, faccio finta adesso. Oggi ci parlerà di MTVM.
Che è il seguito,
pubblicata da Trischel Edizioni. Un applauso anche a Michela Monti. Dopo parleremo delle case editrici che vi danno sti nomi tra Mondo 9, Mondo 9, dove non si capisce. Allora, io partirei con un minutino per raccontarci i vostri romanzi. Quindi, quello di Alieni a Crema, Naila di Mondo 9, Twizel e MTVM, senza spoilerare il precedente. Facciamo partire il signore,
certo,
ecco.
Vai,
parte la signora esterna, allora.
La signora esterna?
Allora, Twizel. Twizel è il nome di un posto che esiste realmente, quindi qua siamo alla realtà più assoluta, è un piccolissimo villaggio della Nuova Zelanda, quindi 1200 abitanti, un posto microscopico. Non so se conoscete la Nuova Zelanda, ma è veramente un paradiso terrestre, che nasconde però all'interno davvero un piccolo inferno, perché ogni posto è totalmente isolato dall'altro. La Nuova Zelanda ha la stessa superficie dell'Italia, ma ha un quindicesimo della densità di popolazione, per cui immaginate quanto sono distanti i posti. Io qui ho parlato a lungo con il preside della scuola locale, vi dico proprio due battute velocissime. Mi ha raccontato la vita dei suoi ragazzi. I suoi ragazzi, da quando hanno 6 anni a quando ne hanno 18, frequentano la scuola, e il loro destino è un destino fatto di rassegnazione, perché tutti i loro genitori lavorano nelle centrali idroelettriche, questa è la zona dei grandi laghi della Nuova Zelanda, quindi lavorano nelle centrali idroelettriche e loro sono destinati a nascere, vivere, frequentare la scuola e poi una volta adulti andranno a lavorare nelle centrali idroelettriche, questo è il loro destino. Quando mi ha parlato di ragazzi di 13-14 anni che hanno una vita così rassegnata, questo è il termine che ha usato, a me è venuta l'idea di questo romanzo, dare una speranza a questi ragazzi. E ovviamente se siamo qui ci sono degli elementi thriller, però adesso non spoileriamo.
Non li spoileriamo adesso. Grazie Francesca, un bel applauso. Il dono della sintesi non è una cosa... Michela, il tuo romanzo, MTVM,
sì.
Innanzitutto anche il titolo spiegherei perché...
Sì.
Dopo che ho passato una stagione intera a cercare il capo di quale città fosse 83.500, adesso...
Sì, ammetto che con i titoli non sono particolarmente generosa, se in generale i titoli dei libri di solito devono servire per... spiegare al lettore che cosa va a leggere, nei miei libri per ora non sta funzionando molto questa roba. MTVM, lo dico molto tranquillamente, si trova anche nel libro il significato ed è l'acronimo di Mors Tua Vita Mia, perché noi in questo libro ci troviamo in un seguito dove si parla comunque ancora di questa carcerata, Melis Redding, che è in carcere ma non ricorda perché. L'unica cosa che ricorda è che ha partorito sua figlia e che le è stata portata via immediatamente. e non sa per quale motivo è in carcere, non sa che cosa è successo negli anni prima del carcere. L'unica cosa della quale è consapevole è che è condannata a morte. Poi con un viaggio nel tempo le verrà permesso di recuperare la motivazione e tutto quello che è capitato prima del suo arresto. In MTVM c'è l'evoluzione della situazione di Melis, un tentativo di ritrovare una libertà smarrita. Non vado oltre nella spiegazione perché altrimenti vi spoilerò spudoratamente tutto.
No, dobbiamo venderlo dopo.
E non va bene.
Lorenzo, alieni a crema. Questi due mondi così lontani?
Abbastanza, soprattutto che i mezzi pubblici è molto
lontano. No, beh, nel senso, gli alieni da un locale a crema.
Esatto, perché uno dei cliché della fantascienza di solito è che gli alieni arrivano e dov'è che vanno? Negli Stati Uniti.
Sì.
E lì che vanno in forza, invadono, ok. E invece io ho voluto scrivere una storia sugli alieni che fosse completamente diversa. Uno, perché non vanno negli Stati Uniti ma vengono in Italia. Due, non vanno a Roma o Milano, ma vengo in una cittadina sperduta come crema. Terzo punto, non vengono in forze con l'obiettivo di invaderlo, di invadere, diciamo, la terra partendo appunto in questo caso dall'Italia, ma è una gita scolastica. Quindi sono 100 alieni, sono 80 ragazzi dell'età del superiore, 20 accompagnatori che vogliono passare 2 settimane a vivere come vivono gli italiani, così hanno scelto a caso una cittadina di provincia che è appunto Crema. Cosa siano venuti a fare davvero questi alieni non ve lo dico, perché insomma poi andiamo nella parte trivia.
Un bel applauso anche a Lorenzo Sacconi. Intanto passiamo la parola a Dario Tonani, Naila di Mondo 9. Ci racconti brevemente questo tuo romanzo che oggi presentiamo e comunque che interagiamo con gli altri.
Sì, Mondo 9 è un universo narrativo che si compone di varie storie e che è un mondo, diciamo, legato alla fantascienza ma non al futuro, nel senso che su Mondo 9 si è fermi alla tecnologia del vapore. È un mondo in cui un mondo selvaggio, letale, infernale, in cui ci sono delle specie autoctone rappresentate da alcune navi senzienti che non si muovono sull'acqua, ma si muovono sulle dune del deserto, in un deserto sconfinato. E la storia parla di l'unica comandante donna, che è Naila, che si trova costretta a lavorare in un ambiente di lavoro tipicamente maschile, come quello della marineria, come quello delle ciurme delle navi, dei pescatori, dei portuali, e in un contesto quindi in cui deve affermare la propria autorevolezza di persona di grande responsabilità, perché ha un equipaggio di cui deve rispondere, ma senza perdere le sue prerogative femminili. E si capirà dalle primissime pagine, non penso di spoilerare nulla, che è in dolce attesa. E quindi è anche una grande storia d'amore che si sviluppa su un pianeta in cui la sopravvivenza è il termine di paragone di tutto, di tutti i valori della vita.
Ah, grazie, ok. Allora un bel applauso a Dario Tonani del suo Mondo 9. Ma ci buttiamo a capofitto nell'argomento di questa sera, quindi parliamo del thriller nella fantascienza. Però io, prima di passare a capire cos'è il thriller nella fantascienza, vorrei che voi mi definiste cos'è per voi la fantascienza. Partiamo da Lorenzo, da Dario, facciamo un giro inverso, cioè interagiamo.
Ah, parto io. Cos'è la fantascienza? Fantascienza, secondo me, una storia di fantascienza è una storia che parte comunque, ruota attorno a un'invenzione, al di là che possa essere ambientata nel futuro, in un mondo parallelo come nel caso di Dario, o nel presente come nel caso di Aline Crema o di Twizel. Il livello temporale, secondo me, conta fino a un certo punto. Dal mio punto di vista, insomma, conta molto l'elemento di un'invenzione, l'invenzione dietro cui ruota tutto, no? Poi magari ci può essere un'evoluzione della storia, ma non c'è una, una narrazione di fantascienza che non parta comunque dal presupposto di un'invenzione. Un'invenzione che ovviamente cambia il modo di vivere, qualcosa, un'invenzione che non c'è adesso ma che ci sarà. Banalmente, qualsiasi space opera partendo da Star Wars si basa se non altro sull'invenzione della possibilità di muoversi rapidamente da un pianeta all'altro e quindi colonizzare, spostarsi, combattere guerre interplanetarie. Se non ci fosse questo tipo di invenzione, certo, non ci sarebbe tutta la costruzione di un mondo. Aliena Crema anche qui si basa sul fatto che degli alieni comunque abbiano la tecnologia per venire da un pianeta, da un esopianeta, quindi un pianeta molto simile alla Terra, da noi, e noi sappiamo benissimo, con tutte le nostre ricerche, che comunque l'esopianeta più vicino è comunque talmente lontano che attualmente non abbiamo la tecnologia per poterlo raggiungere. E quindi secondo me la fantascienza parte da questo aspetto qua. Ad esempio il primo romanzo che ho scritto, che è proprio un thriller, qui ci ho giocato, ci ho messo dentro l'elemento thriller, del thriller, ma non lo definirei un thriller, mentre Memory Download, che è il mio primo romanzo, è proprio un thriller tecnologico, si basa sulla digitalizzazione dei ricordi, poi si costruisce attorno una storia, però è portare il lettore a e se inventassero questa cosa, che implicazione può avere nella nostra vita? Poi ci costruisce appunto la tua storia, può essere una storia d'amore, può essere una storia d'amicizia, può essere una storia di avventure, insomma, però ruota attorno a un'invenzione.
Concordi, Dario?
Ma io sì, sostanzialmente sì, il luogo comune è che la fantascienza parli del futuro e secondo me la fantascienza è molto radicata nel presente. Io dico che è fare snorkeling nel presente, alzare la testa e respirare il futuro, perché le radici di tutta la speculazione, la speculative fiction, è il nostro presente, è immaginarsi il futuro partendo da quello che vediamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana.
Secondo il lato del signore?
Concordiamo, direi. Concordiamo.
Questo secondo voi è la definizione di fantascienza?
La fantascienza quindi è una proiezione. Cioè è comunque quello che noi stiamo vivendo e lo proiettiamo in avanti. Perché ci basiamo comunque su qualcosa che già esiste, qualcosa che ha già delle radici e una concretezza fondata nella realtà contemporanea. Alla fine non c'è niente che noi tiriamo fuori dal nulla, è difficile. Poi i mondi creati e realizzati sicuramente sono parte della nostra inventiva, della nostra voglia magari di parlare di qualcos'altro, però adesso prendo un autore che non è tipicamente fantascientifico, però se parliamo di Benny, quando ha scritto Terra tirato fuori talmente tante cose da creare un romanzo che è fantastico, è fantascientifico, in realtà è un'analisi della società contemporanea. Quindi probabilmente quello che è la fantascienza nella realtà è la proiezione di quello che viviamo ora con degli strumenti che noi immaginiamo ma che portiamo all'estremo per raccontare qualcosa di nuovo.
Prima di voi abbiamo fatto, non qui al Covo, eravamo alla Tosteria, abbiamo fatto un panel con degli scrittori di fantascienza e la cosa che è venuta fuori, che abbiamo riscontrato, perché io non mi occupo principalmente di fantascienza, sono più sul lato thriller e mi occupo del lato giallo, quello che si è riscontrato ultimamente è che la fantascienza, con loro, è che la fantascienza negli anni 50-60 eravamo in una situazione anche economica molto vantaggiosa, si stava tutti bene e quindi si guardava verso il futuro. Poi è arrivata questa tecnologia di cui adesso anche gli scrittori non sanno usare, perché francamente una volta si poteva fantasticare, ma mo manco manda WhatsApp e certi scrittori ce la fanno, quindi sì, la vedo dura di parlare di qualcosa di più innovativo di una cosa che già non sai usare. E quindi
no, cioè, ti dico perché ridiamo, perché per parlare un attimo di questo panel che avremmo dovuto creare, in realtà oggi stiamo improvvisando assolutamente, alla stiamo andando a braccio, però per creare quel minimo di coesione fra noi, perché abitiamo tutti molto lontani, abbiamo creato questo famoso file in Google Drive che ha generato il panico assoluto.
Sì, ma
quindi
loro vi devono parlare di quello che sarà il futuribile, cioè, voi immaginate.
Io mi sono dovuto impegnare a fare il Google Drive, ho dovuto chiedere ovviamente, l'ho fatto, ma non mi hanno seguito.
Però Manu, diciamo, e questo ti dice tanto del cliché che è associato alla fantascienza. Uno, che sia una cosa strettamente maschile. Qui avete metà panel, tutto al femminile.
Sì, questo
e
è
non
vero.
È più appannaggio maschile, per fortuna, da un po' di tempo, ma sì, mica da tanto. E due,
ancora con fatica.
E ancora con molta fatica. E due, l'utilizzo della tecnologia e la conoscenza della tecnologia e dell'informatica come elemento fondamentale per scrivere della fantascienza.
No,
no. Noi non sappiamo usare Google Drive. No. No.
Quindi l'unico che potrà scrivere un libro di fantascienza attendibile in Italia in questo momento è Aranzulla. Che dà da vivere a tutti noi. No, però... Per da partire a questo ragionamento, lui diceva, poi c'è, si diceva, poi contemporaneamente negli ultimi 10-20 anni la situazione politica, economica, comunque mondiale è andata scendendo. Quindi cosa succede? Nella letteratura di genere che mi riguarda, il libro giallo ha perso rispetto al libro noir. La vostra fantascienza non si è evoluta rispetto alla fantascienza che scrivevano negli anni 50-60, trattando, come dicevi tu Dario, andando nelle profondità dell'attualità. Adesso, una volta non lo faceva la fantascienza.
Beh, adesso per esempio è rinato, come se fosse nato oggi, il genere distopico. In realtà Lois Lowry, The Giver, Il Donatore, sono descritti negli anni 90 e la distopia è nata ancora prima. Però oggi è tornata incredibilmente di moda, il successo dei vari Hunger Games, dei vari Divergent. Io scrivo Young Adult, quindi sono magari più vicino a questo settore, però cioè è rifiorito il genere distopico, il post-apocalittico, il mondo è finito, è distrutto e nasce una nuova società. La fantascienza ha molto virato verso questa cosa.
Quindi c'è stata anche una...
È più pessimistica.
Sì.
Come bene o male tutti i generi stanno, a parte Harmony, penso, generi che si è persa a scopare si ancora
è... si è persa, si è persa la, si è la, persa la fiducia.
No, lei è la traduttrice di Harmony.
Lo sono stata.
Si è persa indubbiamente la fiducia anche nella tecnologia, nella scienza, si è perso nelle istituzioni in generale, e quindi sì, e quindi la fantascienza rispecchia questo aspetto qua.
E appunto nel rispecchiare questo aspetto e quindi cercando di uscire un po' dagli stereotipi, dagli stilemi classici, quindi cerca di prendere nuova linfa, si va a collegare ad altri generi, come può essere il genere thriller, cioè, o genere giallo potrebbe...
Perché alla fine, cioè, allora, i generi, posso essere un filino biega, sì.
Tanto è lì che dobbiamo arrivare.
Ecco, i generi non esistono. Servono alle librerie, mi corregga la libraia.
No,
non
alle librerie. Librerie.
No, temo che questa libreria sia troppo un esempio più unico che raro, però in generale il genere serve alla libreria o al lettore estremamente settoriale, perché alla fine in una storia, parlando del thriller, lo dicevo anche prima a una ragazza che è venuta ad ascoltarci, to thrill, cioè è il ritmo, è il mistero, è il mantenere il lettore incollato alle pagine, e questo può succedere con qualsiasi genere. Non è necessario che debba essere fondamentalmente qualcosa in cui ci sono una traverga di morti ammazzati con litrate di sangue. Per capirci.
Traverga, per chi non lo sapesse.
Una moltitudine. Un numero decisamente elevato.
Superiore al 5.
Come dicono gli indios, uno, due, tre, tanti. Oltre i tanti. Quindi, in realtà, secondo me, se il thriller dipende dal ritmo del romanzo, il thriller può essere in qualsiasi romanzo. Perché se è quello che ti tiene il lettore incollato, ok. Poi è chiaro che lo associamo a un giallo, un caso da risolvere, una situazione pericolosa, perché è più facile dare un ritmo così serrato.
Però non è forse... che la fantascienza, voi che siete degli esperti di fantascienza, ci sono dei, non dogmi, però ci sono dei capisaldi che un, cioè, se un uno scrittore non mette dentro un romanzo...
Rispetto a quelli che hai citato tu degli anni 50 e 60, ne sono crollati di capisaldi parecchi, per esempio la fascinazione per lo spazio, per le avventure dello scoprire nuovi mondi, per esempio. Il sense of wonder è cambiato decisamente, la fiducia nei confronti delle scienze e della tecnologia è diventata paura verso le derive negative, quindi paura verso la scienza, la tecnologia e tutte le sue derive peggiori, per cui la distopia ha preso il posto della fiducia in un mondo migliore.
Certo.
Una volta si parlava di utopia, adesso si parla esattamente dell'opposto. E poi c'è questa cosa dello spazio che ha rappresentato un ingrediente fortissimo della fantascienza dagli anni 40 in avanti, adesso sta ritornando perché la stessa NASA sta scoprendo un sistema di comunicazione che passa attraverso i social, non ti dice più abbiamo scoperto una cosa, ti dice tra una settimana vi diremo una cosa sconvolgente. E questo sta riavvicinando il curioso anche all'esplorazione spaziale. Poi c'è questa avventura marziana che ha riportato la fantascienza nello spazio. Però per parecchi anni ha perso uno dei pilastri fondamentali.
Ma appunto, quali sono questi pilastri? Cioè, perché adesso da questi pilastri noi poi dobbiamo attaccarci la parte thriller. Però da un thriller normale a un thriller di fantascienza cosa cambia?
Ma allora, mi guardavi me perché devo rispondere io?
No, ho il torcicollo.
Sei interrogato, ufficialmente interrogato.
È un po' giù di tono, Lorenzo. Sono gli alieni che sono stati a Crema. Ha visto che Cremone è più carino.
No, si possono dire queste cose in diretta. No, bene, la domanda era
quali sono i capisaldi della, cioè, se io leggo
posso fare
no
un
sì, sì, sì.
No, nel frattempo Michela Monti sta guardando la nostra diretta.
Ma anch'io penso,
questa è pura fantascienza e direi che più fantascienza di così io non so cosa va.
Il suo lato virtuale,
ragazzi,
ce
l'avevo giuro esatto. Giuro no, sono attenta,
ha un alibi, no? Ha un alibi,
sto seguendo,
no, ma perché Mariana non è abituata alle grandi scrittrici che hanno lo staff di ufficio stampa e cose varie, i soliti cacciottari che si portano anche i libri,
è che di solito è il coabitante che spia, ma
Inquabitante. Allora, esistono, innanzitutto esistono diversi tipi di fantascienza, ovviamente, no? Quella che si sposa di più con il thriller, poi per carità, uno come ha detto lei, il thriller ce lo può ficcare in qualsiasi genere, però quella che si sposa più con col thriller è sicuramente una fantascienza tendente a distopico o tendente comunque a un certo tipo di anche di psicosi o di ossessioni. Philip Dick, non è un caso che da molti dei racconti di Philip Dick hanno tratto dei film, e soprattutto nei film hanno accelerato molto l'elemento thriller. Non so, se io vado su Netflix e cerco alla voce thriller, mi compaiono almeno una decina di film nella schermata, diciamo, mi vengono indicizzati almeno una decina di film che sono oggettivamente fantascienza, e tra questi 10 almeno 2, se non 3, sono tratti da un racconto di Philip Dick. Quindi un certo tipo di fantascienza secondo me si sposa molto bene, perché c'è l'elemento tensivo, c'è l'elemento del mistero, ci sono tutti quegli ingredienti che in un thriller funzionano, perché come diceva appunto Michela, alla fine thriller è la tensione, è ovvio, quel morto ammazzato è più facile, giochi facile, poi invece per raccontare una storia banale, normale, è molto più difficile. Non so, Stoner, che non ha niente a che vedere con la fantascienza, neanche col thriller, ci sono dei passaggi all'interno di quel romanzo lì e della storia banale del professore universitario che hanno una fortissima tensione. Quella è la capacità dello scrittore di creare la tensione e di incollarti alla pagina. Il thriller punta su questa cosa qua in modo esclusivo, no? E ovviamente, come dire, andando a pescare in quella che è di sotto la cronaca nera, è più facile tenere gioca facile, tra virgolette. La fantascienza si può sposare da questo punto di vista qui, perché a volte puoi scrivere semplicemente un thriller, semplicemente l'ambiente nel futuro.
Ok, però allora quello che sta dicendo Lorenzo, così sfruttiamo un po' sto Google Drive che avete usato così egregiamente.
Che non abbiamo usato.
Perché
come dicevi tu siamo stati molto cacciottari.
No, però ho visto Dario che accettava, ok, prima era lì con Francesco, ok, così. No, scherzi a parte. Quindi il thriller non è un genere, ma è un'emozione.
Allora, cioè, come
un'emozione col morto.
Come etichetta? No, beh, sì, poi puoi anche scrivere un thriller anche senza morto. Puoi anche scrivere un thriller senza morto. Lo puoi anche scrivere, ci sono dei thriller senza morto.
È un'emozione per te, Francesca, il thriller o è un genere? Perché questa è la cosa importante, cioè sennò io non riesco più a capire quando un libro è thriller o non è thriller, cioè se esiste un genere.
Ci sono romanzi che portano
thriller. Sì, sto rincoglionito, non ho ancora capito.
No, ci sono romanzi che portano tutti i cliché del thriller, quindi ci sono ben delineate le dimensioni del cadavere, del commissario che indaga, e di tutti i personaggi di contorno, del finto colpevole, della persona che alla fine si rivela colpevole con grande sorpresa. Ci sono thriller pazzeschi dove il colpevole viene scoperto a pagina 50 e tu dici cosa vado avanti a fare, e invece viene mantenuta quell'emozione, quel thrilling fino alla fine. E poi invece ci sono dei thriller addirittura senza morto, come diceva Lorenzo, però
sì, beh,
devi star per morire
comunque. Sì. Almeno una minaccia di quelle brutte.
No, la minaccia sì, la tensione, la paura
sì. Ecco, questo secondo me è l'elemento imprescindibile. Quindi c'è una figura negativa che può essere il serial killer, come può essere tranquillamente l'insospettabile. E c'è qualcuno che deve scoprire cosa sta succedendo. Questi secondo me sono i cliché del thriller, ma detti così vedete che possono entrare in qualunque romanzo, ma davvero di qualunque genere, tranne forse l'Armone, ma neanche tanto, forse persino nell'Armone, esatto, può entrare questa cosa. Io prendo esempio il mio Twizel, fino a pagina 60 di, non vi faccio spoiler, però di fantascienza non c'è neanche una parola. Ma proprio neanche una parola. Fino a pagina 60 è un tranquillo villaggio, in questo ha il cliché di thriller, un piccolissimo villaggio dove c'è un incidente oscuro nel passato, sono morte delle persone, nessuno si è mai spiegato perché, ma continua a sembrare un incidente assolutamente naturale e reale. Per cui ha tutti gli elementi del thriller. Poi si innesta l'elemento fantascientifico, che nel mio caso è quello della manipolazione genetica, che forse tanto irreale non
è.
Il recupero della memoria, nel mio caso collegato alla perdita della memoria, una storia di perdita dell'identità e di ricostruzione della propria identità, Twizel, messa su degli adolescenti. E quindi tu chiedevi prima che cos'è la fantascienza, per me oggi è proprio questo, non è irreale, ma è possibile, è parlare di una cosa che è possibile, magari non oggi, però è possibile.
E invece, Dario, come tu hai inserito la componente thriller nel tuo romanzo?
Ma è una componente di mystery più che di thriller, nel senso che io non mi trovo mai a mio agio con le etichette, quindi farei una differenza tra genere ed etichetta. L'etichetta è qualcosa di vuoto. Il genere ovviamente tende per osmosi a incontrare, diciamo, storie attigue. Sono convinto che serva più al libraio e a chi vende che non a chi, per esempio, concepisce la storia. Una volta la fantascienza era un genere assolutamente puro, adesso il termine è diventato respingente, la fantascienza c'è come futuro, come domani, in generi attigui, ma non la si chiama più fantascienza, perché i giovani la fantascienza la associano più che altro al distopico, o Hunger Games, o Maze Runner. Certe volte io credo che sia opportuno anche cambiare le etichette dopo un bel po' di anni, dopo una generazione che cambia di lettori, le etichette non hanno più senso, perché i libri tendono a ibridarsi molto. E in questo momento non trovo nessun giallo che sia dichiaratamente giallo, che non sposi, che non usi altri ingredienti, e lo stesso succede col noir, con lo storico, in cui c'è una grande mescolanza di elementi.
Certo.
E si preferisce usare le etichette per collocare i libri in scaffale.
Per la cronaca, le etichette, i generi nascono ai primi del Novecento, appunto erano anche stati usati per anche indirizzare le persone, comunque secondo me erano anche una fonte aggregante, diciamo, non era un piccolo club, tutti i lettori di fantascienza, infatti siamo divisi, cioè noi non leggiamo voi, noi giallisti non leggiamo voi fantascientisti, noi, voi fantasci- non leggete i gialli, cioè, però era comunque, creava una specie di circolo, era un modo anche per aggregare le persone, ed effettivamente sì, ha aiutato tanto le librerie, però aiuta anche voi, no? Non aiuta anche voi a collocarvi editorialmente?
Se lo chiedi alla mia direttrice editoriale, è ancora lì che si strappa i capelli per capire dove mi deve collocare, perché con 83.500, lo dicevo anche prima, quando l'ho presentato, la sua dichiarazione è stata: questo libro io lo voglio, non so come lo venderemo, ma lo voglio. Perché non sapeva come collocarlo. Perché non riusciva a dargli un genere. E anche se qui, fortunatamente, i generi non sono necessari, perché probabilmente si viene dato valore alla storia e non a un genere.
No, anche perché tratta solo un genere. è un po'
come
quella
di Franco. Finisci, poi magari facciamo
una puntina.
In realtà, mettere la trilogia, perché sarà una trilogia, la trilogia nella distopia non è corretto, perché c'è una parte che si svolge anche nel presente. Mettere la trilogia nel giallo non è corretto, perché c'è un viaggio nel tempo. Dire che è escluso completamente il discorso emotivo, sentimentale, non è corretto, perché comunque c'è un rapporto di amore tra una madre e una figlia che sono state separate. Quindi qui, per quello che mi riguarda, la definizione, l'incasellamento per me è stato abbastanza
problematico. Però forse bisogna affrontare il romanzo non più come un insieme di cose, ma specificare bene se quello che può fare il genere sia la trama o il soggetto, perché sono due cose diverse. Certo. La trama puoi fare dei percorsi gialli, percorsi rosa, passare dal thriller, dalla fantascienza, ma il soggetto rimane uno, e quindi se c'è il morto, c'è l'investigazione, c'è la... è un giallo. Cioè, poi dopo che ci sia dentro anche che il morto è morto a Venezia con l'acqua alta, cioè che c'è anche del sociale, quindi non puoi, secondo me...
Ti dico...
Alieni a crema.
Alieni a crema, alieni, fantascienza. Tu poi devi metterci dentro qualsiasi cosa, ma comunque uno legge alieni e te lo mette in fantascienza, non c'è proprio possibilità. Diciamo che ci sono dei generi che vendono di più, dei generi che vendono di meno, bisogna essere anche un attimino oggettivi e un pochino cinici. Il giallo, il thriller vende di più, no? Anzi, a volte il thriller vende più del giallo, ci sono dei gialli che non sono dei thriller, ma viene messa l'etichetta thriller.
Però scusa un secondo.
Perché vende di più.
Di quello che ha detto Francesca prima della sua definizione di thriller, che non avete letto su Google Drive, però della sua definizione di thriller,
cioè lei ha provato a mettere su Google Drive ma non c'è riuscita
perché l'ha mandata al gruppo
dei cani. Però lei sta anche dicendo, cioè quello che stai dicendo tu, allora anche in un libro giallo può esserci una componente thriller.
Sì.
È questo, cioè, allora il thriller non è proprio una sensazione, il thrill o un sentimento. Il thriller è un genere americano, un genere fatto con dei suoi connotati, dove c'è il serial killer, dove ci sono sempre questi
È come la storia d'amore. La storia d'amore può essere presente in qualsiasi romanzo, ok? Però non tutte le storie d'amore sono dei romance, dove invece l'elemento storia d'amore è il motivo principale per cui il lettore va a cercare quella storia, così sì. Come nel giallo va a cercare l'indagine, e poi magari il morto ammazzato ci può essere in un romanzo che non è un giallo, di illusioni di Donat Hart e sfiora il giallo, il noir o meno, però non credo che lo trovi nella sezione gialli in una libreria.
No, ci sono lontano, pensa alla Pentalogia di Alice Basso. Sono dei gialli, ma sono dei gialli molto ironici,
Componente rosa.
Cioè, hanno un respiro completamente diverso. Cioè, anche lì, se una persona cerca un giallo puro e legge i libri di Alice Basso, magari rimane
certo.
Un po' così. Io ho riso che mi sono schiantata. Però
questo sì lo capisco. E
sono cambiati i confini dei generi, un po' come una geografia, voglio dire, sono cambiati i paesi sul mappamondo, voglio dire, ha più senso parlare di aree, di macro aree. Lui diceva il romanzo d'amore, io dico l'avventura, è un'altra etichetta che comprende tantissimi tipi di storia. Il genere puro, così come lo si intendeva 50 anni fa, secondo me non esiste. Sono nati paesini, enclavi piccoline, ma sono anche nate delle aree molto più estese. In un menù, che cosa identifica un antipasto? L'affettato? L'affettato lo puoi mangiare per secondo, per esempio?
Sì.
E nella cucina fusion non esiste una differenziazione primo, secondo, dolce, contorno. È tutto un'armonia di sapori.
Sì, sono delle etichette che abbiamo già detto.
Sì, delle convenzioni che... per cui sai che il menù è suddiviso convenzionalmente in antipasto, primo, secondo, contorno e dolce, però poi è il lettore che decide che cosa andare a mangiare a cena o a pranzo.
E secondo voi perché questa, la narrativa, quindi di fantascienza in questo caso, deve abbracciare o comunque ha scelto di abbracciare la parte thriller? Perché c'è stata questa cosa e non si è rimasta sulla fantascienza pura?
E perché...
Cioè, questo succede anche nei gialli,
allora,
non
io
è che una cosa...
Credo che si debba fare un riferimento al fatto che ormai il termine fantascienza sia diventato respingente, perché il domani è molto più declinato in termini di immagine, infatti il cinema di fantascienza va molto, la fantascienza declinata in forma scritta, sequenziale, va molto meno. Per esempio, perché tutto passa attraverso l'immagine. Una volta avevamo i fondali di cartone, andavamo a vedere il futuro al cinema e c'erano questi razzoni enormi e i fondali dipinti. E se si voleva vedere il futuro si doveva soggettarsi a quel tipo di immagine. Oppure leggere un libro che aveva ancora un senso. Adesso tutto è futuro, siamo immersi nel futuro. Per cui è chiaro che la fantascienza si è annacquata in tantissimi generi. È diventato un ingrediente da cocktail che va bene per qualsiasi tipo di libro, perché il domani e il futuro ci sono in qualsiasi tipo di libro.
Stasera stiamo affrontando il thriller nella fantascienza, però quello che stai dicendo tu, Dario, è vero, ma è successo a tutti.
Sì, è successo
a
tutti.
Allora, qual è il problema? Cioè, ci deve essere un problema, perché non voi scrittori non avete perseverato sul dire, cioè perché la scrittrice di libri gialli nel 2019 non fa un romanzo come Agatha Christie e deve invece cercare di annacquare, fantascientista, perché non fai un romanzo di fantascienza senza cercare di annacquare con...
Siamo però tutti noi figli dei nostri tempi, non è un annacquare, siamo tutti figli dei nostri tempi.
Contaminare, sì.
Allora, sì.
Agatha Christie... Ce n'è uno, magari scrivere come Agatha Christie.
Quella sta dicendo dopo insieme a quell'altra.
No, dovremmo parlare in realtà, già capito.
Ti aspetto fuori.
No.
Sull'uscio. Agatha Christie è meravigliosa, è una grandissima scrittrice, ma ha segnato il suo di tempo.
Certo.
Cioè, nel nostro è molto difficile che un giovane lettore si approcci a Agatha Christie, a patto che non abbia già letto, abbia già l'abitudine a leggere un certo tipo di linguaggio.
Ma è difficilmente poi riuscirebbe ad apprezzarla. Anche perché era un bel soggettino la gattina, e in generale credo che ci sia anche una ricerca dello sviluppare qualcosa di nuovo, cioè fondamentalmente andare oltre alle barriere imposte dei generi. Adesso io sto parlando più o meno per me, ma credo poter dire anche per loro.
Cioè, non lo farei essere... se fossi
dire indietro, io parlo per me, ecco. Non c'è finito niente. Forse ho mandato un messaggio alle mie amiche, ma non era nel drive. E, in realtà c'è bisogno di magari cercare di proporre qualcosa di un pochino diverso, proprio perché, come diceva, il lettore adesso ha bisogno di una somma di linguaggi diversi,
ma anche lo scrittore, nel senso, secondo me, adesso non per andartela addosso, ma hai posto male la domanda, nel senso che hai detto perché avete dovuto mischiare, come se fosse
contaminare
stata,
come dice giustamente
come
Lorenzo,
come se fosse stata una scelta preordinata. Non lo è stata assolutamente. La scrittura è uscita così com'è, ma perché noi viviamo questi tempi, non è stata una scelta né di pubblico né di genere. Fammi togliere questo sasso, posso togliermi questo sassolino.
Basta che lo lasci
per risolvere il problema. Per risolvere il problema del genere, per esempio, il mio nome in Italia è associato a due paroline magiche: Young Adult, che non vuol dire assolutamente niente. Avete visto l'autrice cinese quando qualcuno di voi le ha chiesto dalla prima fila se, trattando di ragazzi, si stava parlando dei teenager, fosse allora una lettura per teenager. Lei non sapeva neanche cosa avesse, è rimasta scioccata dalla domanda, avete visto gli occhi, basita dalla domanda.
E infatti ha detto no, non è assolutamente.
Infatti ha detto
no, perché lo young adult, questa definizione tutta italiana, che mira a incasellare un certo tipo di pubblico in Italia, in realtà all'estero ha tutto un altro significato. Vuol dire semplicemente che quella storia si basa a dei protagonisti giovani, punto, che poi può essere letta da chiunque.
Adesso io faccio un esempio di una cosa che ho letto adesso, non so se qualcuno di voi abbia letto Nevernight di Christoph, viene definito young adult. Ora se un ragazzo di 14 anni legge una roba del genere, io poi credo di doverlo portare da uno psicologo, perché è di una violenza inaudita, a me è piaciuto un sacco, però è di una violenza inaudita ed è spesso stato definito young adult. No.
Ok, secondo te Lorenzo sei d'accordo con Francesca? Tanto il sasso l'ha già lanciato.
No, io penso che quando uno scrive una storia non sta a pensare adesso scrivo un thriller psicologico. Tu dici io ho una storia in mente, via via che la scrivi, ovvio ti rendi conto che stai andando verso un genere, verso un altro, puoi fare anche delle scelte di dire, ma alla fine che cosa voglio scrivere, però tu sei partito con la tua storia e scrivi la tua storia, poi sono un po' cavoli dell'editore collocarla e piazzarla. Il grande problema delle etichette è un problema che è tipico del libro, perché ha una fisicità, perché tornando all'esempio di prima di Netflix, no? Ma anche Amazon, potete vedere che dei romanzi o dei film o delle serie televisive sono indicizzati sotto più voci, no? Perché alla fine servono per accontentare l'algoritmo e accontentare noi, ok? E quindi viene detto, ok, ti piace questo, ti può piacere. Quindi uno posso usare tranquillamente storia d'amore, come posso utilizzare romanzo storico e dentro piazzarci dentro i promessi sposi, ok? Perché pesco di qui e pesco di là. Nelle librerie questo non è possibile. Io non è che posso tenere lo stesso libro di qui e poi metterlo anche di lì e poi aspetta un attimino, Gianni Gatsby, lo metto anche nelle storie d'amore, no, però non posso fare questa cosa qua. Metterlo sia nei classici, metterlo, non ho lo spazio e magari anche in ordine alfabetico, non posso farlo, e quindi è un problema fisico che crea una difficoltà di accontentare l'etichetta. L'editore in qualche modo deve guadagnarsi quello spazio in libreria e quindi deve pensare dove può andare a piazzarlo e dove ha più possibilità di posizionarlo.
Certo, però ma a un certo punto
Netflix, che secondo me in termini di narrazione purtroppo molto più avanti di quella che è la letteratura attuale, no, perché ha dei tempi più veloci e girano più soldi, quindi molti autori adesso stanno scrivendo lì, si vede come sta contaminando alla grande. e lì vedi come thriller e fantascienza proprio dentro sono spesso combinati in modo massiccio.
In quali serie secondo te?
Ma un po' tutte,
sì, magari se qualcuno vuole
tutte le serie, basta vedere un episodio di come si chiama, di Dark, non l'ho visto, ma so sicuramente che di Black Mirror ci trovi dentro la distopia, ci trovi dentro la fantascienza e ci trovi dentro il thriller nella maggior parte delle storie.
Quindi se guardate Black Mirror, qualcuno l'ha visto Black Mirror? Siete d'accordo con l'affermazione di...
E non è che uno guarda Black Mirror, anzi a volte devi dire che storia stai facendo. Se tu dici tipo Black Mirror, capiscono. Se tu cominci a dire è una distopia in cui c'è, non capiscono più un cazzo.
Dicendo distopico, libro distopico, una volta una persona mi ha chiesto: ah, e quindi il tuo libro è dispotico?
Dispotico.
È l'autrice che è dispotica. Il libro è dispotico.
L'autrice sì.
Pubblico, vediamo un po' tra di voi se avete...
chi ha avuto accesso a Google Drive.
Se siete perché, d'accordo.
Perché non c'era scritto niente? Non è sentito a chiunque questa domanda.
Però
è finito in un gruppo del catechismo, che dopo la parentesi, perché entriamo nella fantascienza.
Fantascienza clericale, una nuova breccia. No, qualcuno tra di voi del pubblico vuole domandare qualcosa su queste o dire delle cose che loro hanno detto, a parte quelle di Francesca che non vi conviene contraddire, ma quelle degli altri potete anche contraddirle.
Ma anche lei è dispotica, quindi no.
La signora è dispotica, no. Tutto chiaro fino adesso? Vi state
annoiando?
C'è gente che... Ho visto uno che sta prendendo la rivoltella.
C'è il primo thriller.
Un po' di thriller alla libreria. Secondo voi, dei libri di fantascienza, dato che leggete tutti fantascienza, che secondo voi hanno un côté thriller? Vediamo se i nostri scrittori li hanno letti e possono confermare che quello che dite voi.
Ricordo il Sole Nudo di Asimov, che c'è la trilogia con l'ispettore.
Esatto.
Posso fare una domanda al pubblico?
Fai una domanda al pubblico, disposto.
Ma secondo te... Asimov è fantascienza o è distopia?
Sole Nudo è fantascienza.
E in altri casi, perché Asimov è stato definito un autore di fantascienza tutto tondo.
Cinque della Fondazione è fantascienza.
Quindi non vedi della distopia?
La distopia è nella svastica sul sole di Dick.
Le sa tutte, veramente preparato.
Beh, però abbiamo
un po' di
abbiamo scelto un autore abbastanza semplice.
No, però
andiamo a parlare, per esempio, di un Crichton, di un Vonnegut, di un Ballard, che sono autori borderline. Io vorrei vedere chi li va a collocare.
Crichton è il classico esempio di fantascienza, thriller fantascienza. È penso quello più
in questo momento. In libreria è venduto solo come thriller. Non sta mai nel settore della fantascienza.
Perché Crichton lo adesso mette nella fantascienza, venderebbe la metà.
Però voglio dire, dichiaratamente.
Comunque sì, è l'esempio. Sì, fantascienza, thriller fantascientifico.
Lì è la forza di mercato di un brand come quello di Crichton, che riesce a essere in una geografia molto più ampia, e conta anche quello, voglio dire, essere ghettizzati per un autore è la cosa peggiore che possa succedere, non solo per Young Adult, ma per la fantascienza a maggior ragione.
King
forse,
lo trovi, King perché, lo trovi più settore in una libreria,
esatto,
spesso.
Esatto, cioè lui. È una domanda semplice, però ripeto, Ballard dove lo mettete? Vonnegut dove lo mettete? Sono tutti
sotto la pelle.
Ballard, capite vederlo nella fantascienza.
Lo stesso Bradbury dove lo mettete? Ha scritto storie completamente diverse e sono autori che magari hanno guadagnato un'autorevolezza al di fuori di un genere, di un'etichetta specifica.
Sì,
una conquista loro.
Quello è vero.
Quindi
però...
uno scrittore non si pone mai il problema di scrivere un genere puro, perché è controproducente.
L'ultimo romanzo di McEwan è fantascienza.
Vuol dire ghettizzarsi.
Ho visto la presentazione a Mantova, il conduttore è stato molto molto attento a non nominare mai la parola fantascienza.
Ma sì, per non parlare della Atwood, provate a dire alla Atwood che scrive la fantascienza, cioè, mi tira una scarpa.
Cioè, anche perché
è così.
cioè. E non è la sola,
no?
Non è la sola, c'è anche la Francesca.
Fai vedere.
Mi scrive Young Atwood.
E la Atwood, quando scrive i libri Young Adult, si fa chiamare Francesca Calliani.
Ora abbiamo scoperto.
Ora abbiamo scoperto. Quindi non avete nessuna curiosità, voi sapete che tutti...
Ce la vorrei esporre una piccola postilla. Lei prima ha fatto la domanda a loro dicendo qual è il problema. Ma non è un problema il fatto che adesso i generi si stiano mischiando, penso e presumo, anche perché comunque bisogna anche confrontarsi col fatto che comunque questi libri devono vendere. Per cui io voglio diventare uno scrittore, voglio mettere giù la mia storia in maniera che interessi. È ovvio che se uno va a fare va a parlare solo di pura fantascienza, un lettore lo intrattiene, ma fino a una certa. Cioè, dopo un po' bisogna comunque inserire altri elementi per rendere la storia attiva, per rendere l'interesse vivo, per portare avanti quella che è una trama, suppongo. Credo.
Sì, no, quello che dici tu giustamente, però secondo me dopo... Passiamo ad un altro problema, lo scrittore chi è? Cioè, è un artigiano?
Quanti problemi?
Crea dei problemi. Cioè, è un artigiano, è un artista, quindi è un artista, lui esprime le cose
paletta
come...
Roba. Paletta roba.
Che senso?
No, è un'esclamazione.
Ah, paletta roba.
Lei non era
subito.
No, io non lo so.
E quindi, cioè, dopo bisogna anche vedere quello, perché appunto tu mi parli di lato anche comunque per vendere, per essere accessibile... Però se tu sei capace di scrivere, secondo me, qualsiasi romanzo tu scriva, che sia un giallo, che sia un rosa, che sia un thriller, secondo me è un bel romanzo, se sei capace di scrivere. Il problema è che molta gente scrive e si fa ficcare dentro un genere perché non sa scrivere e quindi si giustifica col genere, quindi vende perché è nel genere.
Ni,
scusami.
Arrivederci.
No? No, non lo so, cioè uno piace scrivere.
Che ci si mette,
vabbè, sì, però ci sono dinamiche di molti scrittori che ti dicono ho scritto un giallo, ancora magari prima di pubblicarlo, ti dicono ho scritto un libro di fantascienza, ma chi te l'ha detto?
Quando
comincia
a scrivere di fantascienza,
si taglierebbero le mani più che dire che hanno scritto fantascienza.
Quindi siete anche ghettizzati voi fantascientisti.
Paletta gobba, ripeto l'esclamazione. In realtà, secondo me, quando cominci a scrivere una storia, scrivi la storia, poi tutto quello che può essere una sporcatura di un genere, un'aggiunta da una parte, te ne rendi più o meno conto dopo, oppure te lo fa capire la casa editrice. Perché se poi vai troppo a forzare la storia per incastrarla con precisione all'interno di un genere, si vede. Cioè le forzature, almeno tu, autore, le forzature le vivi male. A me una volta è stato chiesto, ma non me lo puoi scrivere un romance?
No.
No, perché sei dispotica.
Sono dispotica.
Allora, dato che i nostri bravissimi autori, comunque abbiamo finito la nostra ora che ci era stata concessa, avete domande dal pubblico o ne facciamo un ultimo giro di domandine facili?
Ma io, allora, prima di tutto vorrei dire, c'è la Neville che è considerato un new fantasy, però qualcuno lo considera, per esempio, la trilogia di New Crobuson, un genere steampunk. Lo steampunk, se vogliamo giocare con le parole, potrebbe essere considerato l'anello di congiunzione tra il fantasy e la fantascienza, quindi in effetti è difficile collocare uno scrittore come
Nella un po' prende un po' dallo Io stampante.
Posso raccontare l'episodio in cui mi sono trovato coinvolto. In Mondadori mi hanno espressamente proibito di usare due termini, uno steampunk e l'altro young adult. E spiego anche perché. Steampunk è un'etichetta che conoscono pochissimo ed è un mirare proprio micromondo, voglio dire, una nicchia della nicchia della nicchia. Young Adult ha posto dei problemi addirittura alla copertina, perché ha, è stato chiesto al copertinista Franco Brambilla di fare una donna che non fosse identificata come una ragazzina. Tra l'altro il personaggio di Naila di Mondonova è una donna di 43 anni, per cui non c'era questo dubbio. Però nel disegnare la copertina bisognava già indirizzare in qualche modo il pubblico. Per cui certe parole sono respingenti. Sono respingenti innanzitutto per l'autore, ma lo sono anche per chi deve vendere il libro.
Sì, c'è anche da dire che la fantascienza comunque...
E anche per il lettore, certo.
C'è una serie fantasy e fantascienza, hanno una serie anche di piccole.
Adesso
poi...
c'è un'osmosi, e questa osmosi viene a beneficio di tutti, nel senso che nessuno dirà no, io non mi voglio mischiare con gli ingredienti della fantascienza, dell'horror. Se c'è, su un piano paritetico, c'è questa osmosi, a tutti viene comodo, perché allarga il pubblico.
Ma io una cosa, un giochino divertente, il film e anche il libro in cui vi sarebbe piaciuto poter partecipare. A me, per esempio, in questo gioco mi piacerebbe dire di aver partecipato all'assalto della Morte Nera in Star Wars episodio 4 e fare un giro nella città delle navi di China Mieli, questa città di navi navigante. Per voi che genere di esperienza...
Nelle cucine,
c'era molto più fantasia.
Io direi nei nostri romanzi, voglio dire, se siamo arrivati a scriverli, e secondo me scrivere un romanzo è l'equivalente di avere un figlio, cambiare moglie, avere un trasloco, fare un viaggio tutto nello stesso momento, perché è talmente tanto impattante e coinvolgente nella vita di una persona scrivere un libro, che è chiaro, quando mi chiedono qual è il libro che ti ha cambiato la vita, io umilmente dico quello che ho scritto io, perché me l'ha cambiata veramente, più di qualsiasi libro che io possa aver letto.
Beh, certo.
Sì, poi ovviamente a livello di videogioco mi piacerebbe fare il personaggio di un libro altrui, però il proprio libro è sempre qualcosa.
Beh, perché è proprio la tua creatura,
è un tuo figlio,
hai messo dentro,
voglio
tutto
dire,
quello che hai letto di bello in giro,
esatto,
la
esatto.
Tua esperienza,
cercato e tieni di fare... presente che uno scrittore scrive quello che vorrebbe leggere, sostanzialmente.
A me però, per rispondere alla tua domanda, sarebbe piaciuto entrare e uscire da Matrix, almeno una volta, provare questa cosa.
In che parte?
E quindi ti diciamo, se
Trinity.
Siamo dentro.
Trinity, ah, ecco. Trinity.
Vediamo.
Se uno chiede, chiede.
Tagliarsi i capelli, tingerteli.
Però entra questa esperienza mi sarebbe proprio piaciuta, vivere con la mente e vivere con il corpo, cioè provare a entrare e uscire da Matrix.
Quindi ti
piace
la tana di Bianconi? Sì. No, io onestamente niente. No, sto pensando, ma onestamente no. Tant'è che ad esempio una grandissima passione per la storia, mi sono fatto questa domanda qua, in quale periodo vivresti? No? E non credo, no, vabbè, fare la gita di un giorno, ok, però onestamente non c'è un periodo storico, ci sono dei periodi che amo studiare ma in cui non vivrei assolutamente.
Per cui... non ha scritto timeline in cui il gruppo di storici retrocede nel basso medioevo.
Ecco, e hanno come dire, hanno cambiato, gli è passata la voglia di farlo, ecco. Per cui, perché nella realtà non è quello che noi poi alla fine noi immaginiamo.
Tu Michele hai detto il film dovresti andare a vivere?
No, infatti ci stavo ancora pensando, perché è una roba, non so.
No, però non è che dovete scegliere per forza una cosa di fantascienza.
No, ma infatti io stavo ragionando e ti dirò che in realtà quando ha chiesto io pensavo a una roba che mi ha coinvolto tantissimo quando ero piccola, cioè
vacanze di Natale.
Twin Peaks.
Sì. Oh, la mia realtà.
Twin Peaks, sì, Twin Peaks è vero. È un film.
Twin Peaks era una roba. Sì. Non facendo Laura Palmer.
No. Sì, però la morte di Laura Palmer.
Capito.
È un dogma per tutti.
Cioè, guarda che sì. Veramente. E quella sigla è inquietantissima, però
anche in X-Files.
Sì, no, però X-Files era troppo seriale. Laura Palmer era una storia.
Twin Peaks è stato, perché se,
Twin Peaks adesso, una storia.
Se ci pensiamo, è stato un telefilm che in realtà ha segnato proprio un'epoca.
Sì, sì.
Cioè, è stata una
sono
roba
a livello proprio di scrittura.
Sai, sì. Un attimo Lynch, insomma, era una roba. E veramente. C'era uno studio anche psicologico dietro.
Io francamente avrei voluto fare la mamma di Laura Palmer.
Cioè,
era un bel personaggio.
Cavolo.
Quando serviva il caffè.
Bob.
Ah, vedi, possiamo fare la prossima anno carnevale. Chi è che si mette nel cielo?
Il cielo farà un costume migliore.
Dovresti andare.
Tu dove vorresti
andare? No, io da nessuna parte. Casa di casa cena. Sto bene al comodo,
sto
dai.
Sto bene qui.
Un posto così, con tanta gente.
Ma
vabbè.
Dove vorresti andare,
vuol dire? Dai. No, io da Alice nel Paese delle Meraviglie.
Tu in Alice nel Paese?
Ma dai.
Sì, è una cosa che mi è sempre piaciuta. È un romanzo che ogni tanto leggo, ogni 7-8 mesi lo leggo. A me piace tantissimo.
Classificato Young Adult.
Sì, esatto. Non certo.
Sì, infatti.
Il buon Carroll, che se fosse vissuto nel 1900 sarebbe stato arrestato per pedofilia.
Comunque Young Adult è anche quello.
Esatto.
Quello con Young è Adult. Allora, dopo questa cattiveria su Lewis Carroll, poverino. Vi ricordo innanzitutto che gli autori sono qui e potete prendere le copie dei loro libri, farveli autografare, e sono tutti veramente dei libri molto particolari e appunto, come avete sentito dalla discussione che è venuta fuori, sanno veramente arrivare al punto di quello che è il loro genere, quindi lo contaminano, fanno delle belle cose da leggere. E vi ricordo allora, nell'ordine dei libri come ho qua, Naila di Mondo 9 di Dario Tonani, e ringraziamo Dario Tonani di essere stato con noi. Ah, ha cambiato l'Oscar Mondadori. È un Oscar, è un Oscar Mondadori.
Sì. No, niente di
però c'è la F.
Oscar Fantastica.
Oscar Fantastica,
si vede che non
legge
la
Fantastica. No, non è
vero. Ma niente etichette.
Poi ricordiamo Francesca Caldiani con Twizel, Reverso e l'altra parte. La Corte di Toro. Tenete d'occhio la Corte di Toro, che gli scrittori sono bellissimi.
Oh, ma non ne sbaglia uno, è 4 anni.
Sono tutti belli, eh.
Ma non i romanzi,
gli scrittori. Allora ha capito anche lei. Allora, questo è il suo ultimo romanzo, con il prossimo che finisce la trilogia se avremo il codice fiscale completo.
avete l'IBAN.
Potrete versare tranquillamente senza nessun obbligo.
E quindi vi ricordiamo l'ultimo romanzo di Michela Monti, Trischel Edizioni, MTVM.
Donna che ha vinto Giallo Garda con un romanzo di fantascienza. Brava!
Adesso quelli di Giallo Garda che ci guardano da casa, perché erano qua stamattina. Erano qua stamattina, adesso stracceranno il premio e dice cavolo, era un fa. Era fantascienza.
Abbiamo parlato prima perché eravamo all'incontro. Gli ultimi tre autori del Festival Giallo Garda che hanno vinto, sì, hanno detto tutti e tre la stessa cosa, cioè ma il mio non è un giallo. E Laura, giustamente, essendo parte di una giuria anarchica, ha detto sì, ma noi premiamo i libri belli.
Bello, infatti quello, però, perché poi alla fine tutta sta discussione del genere, ma alla fine se un libro è scritto bene, cioè non c'è. Invece l'ideatore di questo panel, possiamo definirti così, dai, sei stata comunque una
quello che ha fatto Google Drive.
colui che andrà a cena stasera con Aranzulla. Perché ci andrà lui? E lui dove vorrebbe vivere? Alla Silicon Valley, nella dove c'è Google proprio lì, e lì boh, mi aprite Drive. È Lorenzo Sartori, il suo romanzo è Iena Crema, Quattro Edizioni. Ringraziamo tutti voi per essere stati
grazie,
con noi.
Grazie.
Se avete dei ripensamenti durante la notte e volete comprare i libri che non avete comprato oggi su www.ladradilibri.com potrete farlo. Ringraziamo alla regia Mariana Winch Marenghi. E vi ricordiamo che da lunedì 18 partirà una grandissima iniziativa. Tanto non dobbiamo avere la cinese dietro, no? E allora gliela diciamo. Partirà una grandissima iniziativa dalla testa mia di Mariana. Possiamo annunciarvi che da lunedì 18 a mezzogiorno su tutti i canali su internet. Io guarda che non è che sono tanto lontano da Crema. Se non avessi te, Mariana, io sarei ancora lì col pallottoliere. Su internet, nella pagina web www.onbooks.it, partirà la prima web radio registrata in remoto, dove si parlerà solo di cultura, libri e musica indipendente.
Però mica ci annoiamo.
No, noi non ci annoiamo. Sarà tutto su questo stile. Sarà tutta su... Tu sai che devi registrarne un po' di roba e dopo ti facciamo registrare due o tre
cose. Come riuscire
24
ore?
No, non è ancora 24 ore, è una radio che è concepita per la gente, per le librerie, quindi ci sarà la mattina. Ci saranno delle trasmissioni per adesso la mattina, nell'ora di pranzo e la sera. Sono 24 trasmissioni a settimana. Registrati da 24 persone, scritto 27?
Sì.
Se le lasci lì diventano 29 minuti. Comunque www.onbooks.it da lunedì 18. Ringrazio invece i nostri amici scrittori, che poi li sentirete anche su Onbooks, perché per me avremo occasione di tornare e forse questa trasmissione andrà su Onbooks Radio.
Tutte le nostre dirette e tutti gli speciali di questo Book City saranno poi editati come trasmissioni radio e quindi diventeranno speciali della, del canale.
Grazie a tutti, buona serata.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare. Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.